Proposito di fotografia, il podcast di ateneofotografia.it, settimanale radiodiffuso di fotografia, tecniche, tecnologie e cultura digitale. Prodotto e condotto in studio dal vostro Jack Ferrari e disponibile su Spotify, Apple Podcast, Google e tutti gli aggregatori di podcast. Bene, ascoltatrici e ascoltatori, ben ritrovati in questa puntata ferragostana, o quasi, ci siamo quasi, mamma mia come vola il tempo. E in questa puntata continuiamo con la serie dedicata alla fotografia microstock. Sì, lo so che siete tantissimi, quelli della community, siete tantissimi che scaricano gli episodi del podcast. Veramente nel giro di 2 anni ho visto un incremento pazzesco dal punto di vista, forse in generale il podcast è proprio un media che sta aumentando proprio vorticosamente la sua diffusione. Vedo che anche ho molti più distributori che hanno preso la, però sono rimasto veramente stupito degli ultimi risultati in quanto a download, molto bene. È chiaro che questo argomento non può interessare a tutti quelli che si interessano di fotografia, ma io comunque a quelli interessati che mi hanno contattato, che so che ci sono e sono tanti, ho promesso di fare questa serie e per cui e ho promesso anche di completarla. Allora, in questa puntata parleremo di siti, di agenzie, cioè i posti dove andiamo a mettere le nostre foto, i nostri mercati, diciamo, le nostre vetrine, dove possiamo mettere le nostre foto e iniziare a vendere. Allora, qui è un argomento ampio e molto articolato. Ci sono differenti scuole di pensiero. Dal punto di vista della metodica sulla vendita nelle agenzie, in questo senso c'è chi pensa che è meglio caricare su quante più agenzie possibili e addirittura vende formazione su come scaricare i CSV per spostare le parole chiave, fino lì, insomma, uno che conosce i fogli di calcolo non ci mette un granché, però dice anche che ci sono vari strumenti, effettivamente esistono non tantissimi, un paio di strumenti che permettono di caricare le foto in contemporanea su più siti. Allora, questi strumenti sono degli strumenti validi, sono sempre degli strumenti beta in corso di lavorazione dal punto di vista dei software, eccetera. Però qui la questione non è automatizzare il caricamento delle foto anziché automatizzare il caricamento delle keyword, che lo si fa con un banale foglio CSV. Poi ci sono alcune agenzie che li accettano, altre che non li accettano, però voglio dire, il modo per automatizzare il flusso di lavoro c'è, non è un problema quello, non è una grande ingegnerizzazione da imparare, ma invece è il concetto del è utile impiegare tempo a lavorare su 10 agenzie o è meglio dedicarsi a un'agenzia, magari in esclusività, e poi vedremo quali sono i vantaggi del fare questo. Perché io sono invece della scuola di pensiero che non convenga almeno sulla base della mia esperienza, che non convenga fare il seminatore di foto in 10.000 siti. Quindi, sulla base di questo, io adesso introduco i siti che secondo me sono i migliori dove poter lavorare e parto con quello che è, diciamo, il re. L'anfitrione di tutti i mercati dello stock che si chiama Getty Images. Allora, Getty Images è senza dubbio un colosso nel mercato della fotografia di stock attuale e lo è stato anche negli anni passati, con un numero sorprendente di quelle che sono le risorse nella galleria che ospita. Quindi ha più di 200 milioni di immagini. Non ho sbagliato nel dirlo, sono 200 milioni di tra foto e video. È operativo in realtà dal 1995, quindi è uno dei più storici siti di stock online, attenzione. Perché prima già Getty, insomma, faceva altre cose, l'avevo già detto in un'altra puntata, si dedicava già alla fotografia d'archivio, però aveva impostato la cosa con dei CD-ROM e dei cataloghi. Quindi ci sono in totale circa 125 milioni di immagini royalty free di alta qualità di tutti gli argomenti, ivi compreso le immagini ad uso editoriale. Allora, adesso vediamo un attimino di capire cosa significa royalty free. Royalty free significa che è un'immagine che non è venduta come succede canonicamente quando si vendono i diritti di utilizzo di un'immagine. Cioè, i diritti di utilizzo di un'immagine normalmente si trattano con un cliente e gli si dice: allora, io ti vendo questa foto e tu ci farai un catalogo, oppure tu ci farai un cartello vetrina, oppure ci farai catalogo. Normalmente funziona così: il catalogo e il cartello vetrina rientrano in una serie di diritti, cioè in una quota che comprende normalmente il catalogo e i cartelli vetrina, cioè il punto vendita, il materiale punto vendita, che possono essere cartelli vetrina, crawler, poster, eccetera, che si vanno a mettere nel punto vendita. Poi si scala, si passa a un altro livello di diritti, quindi molto più alti, che sono quelli di campagne affissioni murali, quindi quelle che si vedono per strada, quindi per strada, sui tram, sugli autobus, insomma all'esterno, ok? Quindi non legati al punto vendita, ma legati all'esterno. Poi possono esserci anche i diritti televisivi, ad esempio, se una foto viene utilizzata per fare un video animatic che va prima non so, dei mondiali, ad esempio, dei mondiali o delle Olimpiadi, avrà un certo tipo di valore. Così come se invece la foto va in un video animatic, ad esempio, c'è un video, uno spot pubblicitario, dove alla fine c'è uno still life fisso, quella è un'immagine fotografica e avrà dei diritti di utilizzo per televisione, quindi per pubblicità televisiva. Questo per dire che diciamo la maniera, diciamo, canonica di vendere i diritti per un fotografo sono legati a un prodotto, una situazione. Mentre quando hanno innestato proprio questo discorso, le agenzie hanno iniziato loro a farlo del royalty free vuol dire che uno compra un'immagine in realtà e la usa n volte, cioè la usa e ci fa un po', ci fa tutto quello che vuole in realtà una volta che l'ha acquistata, fatta eccezione di determinate lavorazioni, cioè che fanno parte di una licenza extra, però nella licenza normale c'è compreso un po' tutto, quindi campagne affissioni, cartelli vetrina, cataloghi, tutto quello che si vuole, campagne stampa su quotidiani, su periodici, pubblicità televisiva, tutto, all'infuori che se uno vuole, ad esempio, non so, prendere una foto e produrre dei quadri su tela da vendere. Ok, cioè produce degli oggetti con la foto, dei quadri, delle magliette, delle tazze con sulla foto. Allora quello lì è un discorso a parte, ma a parte il fatto di produrre appunto oggetti che portino la foto sopra, tutto il resto si chiama royalty free. Quindi con royalty free, che non è da confondere come tanti dicono, ma le royalty free vuol dire che è lì, no, royalty free si paga, ok? Perché la gente, no, una volta tirava giù le foto da Google, ma tanto è lì, cosa ci fa? Non mi interessa. Io, cioè, una volta vado da un cliente, ma anche grosso, i primi tempi, no, che c'era questa, che iniziava Google a mettere le immagini, no? Parliamo di vari anni, diversi anni fa, un cliente anche abbastanza. Insomma, medio, non grande, medio. E vedo che scippano le foto dai grafici, proprio fanno, trascinano le foto sulla scrivania e usano queste miniature. No, anzi, era un editore addirittura, un editore. Attenzione, neanche un cliente normale, un editore. Con le foto di Google ha fatto una pubblicazione editoriale. Ok? Facevano questo. Io gli dissi alla direttrice, gli dissi: ma scusa, ma voi state scippando le foto? Beh, sì, effettivamente, cioè l'ha girata un po' così, ma come dire, no? Tanto sono su Google, no? Tanto sono su Google, si possono prendere. C'è un po' questa. Adesso è cambiato perché Google poi. Insomma, è stato messo un po' alle strette su questa cosa qua dei diritti. A questo punto qua uno può sempre scippare le foto da Google, sono delle miniature con cui non, cioè dei francobolli sostanzialmente come risoluzione, quindi non è che ci possa fare un granché, però almeno ci scrivono sotto questa foto ha i copyright. Attenzione, questa foto può avere i copyright da pagare. Per cui, torniamo al discorso Getty Images. Abbiamo capito cos'è royalty free. Getty Images di forte ha una reputazione pazzesca. Perché? Perché non fa soltanto questo in realtà, ma fa anche lavori su commissione per l'editoria. Ad esempio, sono sempre presenti negli eventi sportivi con dei fotografi. Per dei lavori commissionati, ad esempio, hanno seguito le Olimpiadi, seguono i mondiali, seguono tantissimi eventi con dei fotografi loro, ok? E per cui non fanno solo stock, poi hanno delle collezioni. Insomma, la famiglia Getty è una delle famiglie più ricche, lo sappiamo, no? Che sono i Getty americani, è una delle famiglie, forse è stata la famiglia più ricca d'America in un certo periodo. E ci hanno fatto anche dei film sulla famiglia Getty. La famiglia Getty ha di tutto e nella loro gestione delle immagini hanno anche immagini di repertorio, immagini della guerra, immagini di repertorio, immagini antiche su cui hanno loro i diritti. Per cui è veramente un'agenzia a 360 gradi ed è molto, molto seria. Quindi, se uno ha la fortuna di lavorare con loro, ok, che anche loro adesso stanno facendo un discorso con abbonamento, un po' come tutti. Prima era ancora meglio perché vendevano solo a foto. Allora la gente che lavorava per loro guadagnava veramente tanto, tanto bene. Cioè, tanto, tanto bene, tanti, tanti soldi. E i fotografi erano veramente ricchi, quelli che lavoravano con Getty. Adesso è diventata anche in abbonamento, però ciò nonostante fa anche delle operazioni con delle aziende grosse, con delle grosse multinazionali della pubblicità, dove vende delle immagini in esclusiva. Quindi e si chiama, un sistema si chiama freezing, per cui bloccano una delle tue immagini per 6 mesi e lo usa solo un cliente. Allora a quel punto lì chiedono anche 4, 5, 6 mila euro per una foto, se è una campagna, e il guadagno diventa interessante. Così come se la vendono a prezzo pieno, quindi non in abbonamento, Si parte dalle piccole a 150 e si arriva per le grandi a $499, quindi, di cui si prende il 20% il fotografo, il contributor, per cui comunque è un guadagno interessante. Chi lavora per Getty ci può vivere tranquillamente se lo fa tutti i giorni. Io ho vari amici che lo fanno proprio come lavoro. Diciamo come lavoro primario di fotografia, come core business, diciamo questo, e lavorano per Getty e guadagnano molto bene. Ancora, anche se si lamentano un po' tutti, però ci si lamenta un po' tutti adesso così. Il tema è questo: con Getty, non si entra, nel senso che loro hanno chiuso le porte, perché chiaramente nel corso di questi ultimi anni hanno visto nascere come i funghi milioni di fotografi, centinaia di migliaia di fotografi, per cui a un certo punto hanno chiuso le porte e c'è la possibilità di entrarci attraverso iStock. Allora, iStock, che prima si chiamava iStock Photo, adesso si chiama iStock by Getty Images, è stato acquisito da loro. Ed è un po' il vivaio, diciamo, no? Ed è un po' il vivaio dove l'aspetto interessante è che anche lavorando per iStock, in realtà si può lavorare con Getty indirettamente. Vale a dire, se si dà l'esclusività a iStock, quindi questo significa che le foto che vengono date ad iStock non possono essere date poi ad altre agenzie. Esclusività non significa che uno deve lavorare solo per quell'agenzia. Esclusività significa che uno le immagini che dà a quell'agenzia non le può dare ad altre agenzie, ma alle altre agenzie può dare altre foto. Quindi non è così poi limitante, no? Ma cosa c'è di buono? C'è di buono che, allora, primo, se si fa così, anziché il 20, si guadagna il 25%. In più, le immagini migliori possono essere sottoposte, cioè quando uno carica, chiede di valutare la foto perché sia messa in una collezione di Getty Images. Allora, se quella foto è bella, di qualità, viene venduta su Getty Images e viene pagata come Getty Images. Quindi, diciamo, uno può iniziare così. Per cui io trovo molto interessante per uno che vuole intraprendere questo lavoro in modo, diciamo, professionale, cioè vuol farne un mestiere vero e proprio, piuttosto che disperdere tantissima energia nel caricare migliaia di foto a destra e a sinistra, io suggerisco di concentrarsi in questo modo, sia per il video che per le foto. Attenzione, i video invece, tutti i video che si caricano su iStock, dove è molto più facile venire accettati come contributore, attenzione, anzi direi che è abbastanza facile entrare se uno entra con i parametri delle foto giuste, la qualità giusta. I video invece, dicevo, tutti vanno a essere pubblicati su Getty. Perché? Perché Getty ha scarsità di video in questo momento, un po' come tutte le piattaforme, per quello anche è interessante adesso iniziare a mettersi a fare video, anche se lì comincia, però c'è ancora tantissimo spazio perché c'è molta meno concorrenza rispetto che per le foto. Ecco. Senza, cioè se si dà l'esclusiva a iStock, c'è la possibilità di andare con le foto migliori che noi sottoponiamo per una valutazione per essere messe su Getty al nostro curatore, mentre i video che carichiamo in automatico vanno su Getty anche oltre che su iStock Photo. Trovo interessante questa possibilità che dà iStock Photo di offrire l'esclusività. In più c'è un altro aspetto molto, molto interessante. La scorsa puntata abbiamo parlato un po' di come organizzare i nostri scatti, su quali ispirazioni, che tipo di produzione fare. Ecco, qui c'è una cosa interessante che se si dà l'esclusività, ci viene inviata una newsletter, una sorta di newsletter, cioè un briefing sostanzialmente, più che una newsletter, è proprio un vero briefing dove Getty raccoglie tutte le richieste dei vari art director a livello globale, vede le foto che potenzialmente possono essere più vendute e invia questo, diciamo, briefing con i soggetti che sarebbero più vendibili e quindi ci dà già un buon riferimento su cosa produrre, cioè su cosa andare a produrre. E quindi questo lo trovo molto, molto interessante per uno che vuole. Per uno invece che fa magari meno foto e lo fa a livello amatoriale, vabbè, allora lì c'è tutto lo spazio per divertirsi a caricare anche automatizzando chiaramente, anzi sicuramente automatizzando perché se lo fa sito per sito diventa veramente, veramente impossibile. Poi andando avanti, allora abbiamo già parlato di due, che sono i due, diciamo secondo me, quelli su cui vale veramente la pena di puntare, che sono Getty Images e iStock. iStock per entrare in Getty è una buona strada. Poi c'è Dreamstime, che è una piattaforma con degli standard abbastanza elevati come qualità, quindi non troviamo la fuffa, non siamo in mezzo a 10.000 persone che buttano su di tutto. Ci sono le sue categorie su cui è abbastanza forte, che sono cose astratte. Cose astratte significa situazioni o still life concettuali un po' astratti, oppure anche fatti con le persone, magari queste cose tipo con la persona delle elaborazioni, con la nuvola in testa, con situazioni un po' veramente astratte proprio dal punto di vista della costruzione dell'immagine. Qui ci si può divertire un po' anche con la post-produzione. Animali sono forti, Dreamstime, vacanze, settore vacanze, quindi se avete località di vacanza dove vale la pena, magari dico sempre, con un modello inserito nella località di vacanza, tipo, non so, Costiera Amalfitana con una bella modella in costume, barca con una bella modella sopra. Ricordate sempre che le foto con i modelli su quelle che si vendono. Anche questa è una piattaforma storica, ha già i suoi 15 anni, e il suo rivale diretto è iStock e Shutterstock anche. Sono i tre, diciamo, i tre giocatori sullo stesso livello di coso. Allora, abbiamo Stocksy, scritto Stock, S-I-Y-Y, Stocksy, tutto attaccato. Stocksy è un'agenzia interessante, un'agenzia americana, ha solo 8 anni, abbastanza nuovo, ma ha un approccio totalmente alternativo per quanto riguarda il tipo di immagine. Quindi utilizza immagini dove si vede maggior uso di color grading, dove si vede una ricercatezza maggiore dei soggetti, dove si vede anche una qualità, un livello dei modelli superiore. È un'agenzia molto interessante, non è facile entrarci, quindi se si inviano le immagini per essere accettati devono essere veramente immagini di buon livello. Di buon livello vuol dire in tutti i sensi, cioè a parte il discorso tecnico, ma anche proprio a livello di contenuto. Devono essere cose un po' diverse. Chiaramente uno andandosi a vedere queste agenzie che io sto elencando si fa poi chiaramente un'idea. Pagano molto bene perché sulle licenze standard danno il 50%, pensa, che è tantissimo. E sulle licenze estese, cioè quelle che dicevo prima, la licenza estesa è quella che si dà quando uno deve produrre un oggetto con la foto, quindi La famosa stampa su tela da vendere, la serie di poster da vendere, la tazza, la maglietta, queste cose qua. Quindi licenza estesa 75%, e le foto sono vendute in quattro categorie sostanzialmente. L'immagine piccola, quindi per un utilizzo su web, 15 dollari. 30 dollari la media, 75 per la foto grande e 125 per la extra large. Normalmente chi fa pubblicazioni compra la extra large, per cui 125 dollari, se si calcola il 50%, è un bel guadagnare se si vende su questa agenzia qua. Poi andiamo avanti con un'agenzia che è ancora più ricercata di questa dal punto di vista dell'immagine. Tratta immagini veramente di particolare ricercatezza, sono tedeschi, si chiama West End 61, tutto attaccato, West End 61, e se volete cercarlo sul web è proprio West End 61 col numero 61.deo.com. Sono tedeschi e sono presenti dal 2003. E sono sia produttori di foto d'archivio, quindi hanno dei collaboratori che producono immagini su richiesta, e uno potrebbe anche diventarlo se si propone, cioè vuole proprio dire che loro, ad esempio, questa cosa è molto utilizzata sul food. Devono realizzare, che ne so, 20 immagini di un certo tipo, te le commissionano e te le pagano, appunto, come se fosse proprio un'agenzia, alla vecchia maniera agenzia di stock che faceva anche produzione. Oppure vendono immagini così, online, come tutti gli altri, vendono tantissimo in Germania, in Austria, in Svizzera. E distribuiscono anche ad agenzie partner, tra cui tra le agenzie partner c'è anche Getty, ad esempio, comunque agenzie di alto livello. E se uno lavora per West End 61, può anche vendere su Getty attraverso loro. E sicuramente sono molto molto rilevanti le immagini che ci sono qua sopra. I modelli sono quasi sempre modelli professionisti di alto livello, e non è niente scontato, è tutto molto molto ricercato se lo si guarda, e la qualità è tanto. E quanto si riesce a tirar su con un'agenzia così? Beh, se si entra in un'agenzia così, questa è un'agenzia veramente che tratta coi guanti i propri collaboratori. Io conosco una ragazza che ha collaborato con me anni fa in Photocom, quando avevo un'impresa che trattava fotografia in ambito turistico, si chiamava Photocom, ha lavorato con me, ha fatto un po' di scuola con me. Lei poi iniziò prima con le agenzie più e poi riuscì a entrare in West End 61, e lei tira fuori veramente, veramente un buon stipendio, diciamocelo. È molto brava, niente da dire. Loro danno dal 40 al 60% ai contributori e vendono a cifre abbastanza alte. Quindi c'è poi questo discorso di add-on molto allettante, cioè non vendono solo le tue foto stock, ma diventano anche mediatori con dei loro clienti per le tue immagini, quindi ti rappresentano in qualche modo, no? Cioè, mettiamo, uno ha bisogno delle foto con dei modelli durante, che ne so, un evento che succede a Milano, ok? Loro sanno che tu sei di Milano, ti contattano e ti commissionano il lavoro. Quindi diventa, oltre che un'agenzia di stock, anche un agente fotografo. Molto molto interessante se ci si riesce a entrare, però io suggerisco di andare per passi, chiaramente, no? I passi li ho suggeriti prima, e adesso arriviamo a Shutterstock. Allora, Shutterstock è molto popolare, strapopolare, cioè forse l'agenzia più conosciuta, 270 milioni di foto. Ogni giorno ci sono migliaia di persone che frequentano, che visitano il sito. E quindi è un sito molto più visitato di Getty, ad esempio. Hanno veramente dei numeri incredibili in quanto a visualizzazioni, il che questo aumenta tantissimo le possibilità che il tuo lavoro venga visto e venga acquistato. Quindi se uno inizia e vuole vedere immediatamente qualche risultato, è Shutterstock il posto migliore. Cioè se uno vuol vendere alla svelta, Shutterstock è il posto più indicato per vendere alla svelta, ok? Ma attenzione, perché primo, tantissima gente va da Shutterstock, secondo, sono molto di manica larga dal punto di vista dell'accettazione dei contributi, cioè si sa che quando uno inizia si deve proporre con delle immagini. Le immagini devono seguire determinati standard qualitativi, eccetera, ed estetici, chiaramente, quindi può essere accettato o rifiutato. Allora, diciamo che Shutterstock è una delle forse l'agenzia più di manica larga, infatti ci entrano tutti in Shutterstock. Questo è un lato, da una parte, negativo, secondo me, perché diciamo che il contributor poi alla fine non vale più un granché, no? Se ce ne sono tantissimi, insomma, quanto si riesce a fare? Pochissimo. Cioè, se proprio, siccome si tratta proprio di micro stock, come abbiamo detto iStock, come abbiamo detto gli altri, no. Getty è più un sito di stock ancora, anche se vende in abbonamento, ma non vende roba a 20 centesimi, attenzione, oppure meglio ancora Stocksy, è proprio stock puro. West End 61 idem, cioè vendono al loro prezzo e non sbragano. Qui allora il piano di abbonamento più famoso è quello $169 per 350 immagini, quindi qualsiasi media azienda, qualsiasi agenzia di web design, qualsiasi agenzia, piccola agenzia di pubblicità, spende €169 al mese, gli danno 350 foto, ci fa quello che vuole. Se parliamo di 350 immagini per $169, stiamo parlando di 48 centesimi a foto. 48 centesimi a foto, il collaboratore, cioè il fotografo, cioè tu, prenderesti il 25% di 48 centesimi, che è una cifra inesistente. Quindi per guadagnare dei soldi qua devi avere una collezione di come minimo 15.000 foto, ma come minimo. Quindi se uno dice sì, voglio vedere subito qualche risultato perché mi piace vedermi arrivare i 10 dollari, i $20 per andare a mangiare la pizza, mi dà soddisfazione perché me la sono guadagnata con le mie foto, insomma, se vuole giochicchiare va bene. Se no, mettersi nell'ottica di guadagnare tanti soldi con queste agenzie qua, passano 10 anni, a meno che uno, cioè passano veramente 10 anni, perché se uno anche carica 200 foto al mese, che vuol dire lavorare tutti i giorni 8 ore al giorno per fare 200 foto fatte bene al mese, parlo di 200 foto fatte bene, per fare una quantità di foto così ci vogliono 10 anni, quindi non lo so, mi sembra. Allora, poi c'è Kevin Images, è una new entry, Kevin Images, è del mercato, è appena arrivata, sostiene l'idea che per fare una buona storia, cioè loro lavorano molto sul concetto storytelling e su immagini forti, quindi sono immagini veramente forti. Devono essere foto di altissima qualità, di alta qualità quantomeno, un po' audaci nella realizzazione e proprio un po' che diano proprio emozione. Se uno va a vederlo, allora lo usano molto questo sito anche per fare le copertine dei libri, cioè dove servono immagini molto molto forti. È un bel vedere per farsene un'idea. Kevin, scritto Kavan Images, che non è evidentemente un Veneto, perché sì, sarà Kevin Imagis, perché normalmente Cavan sarebbe un cognome veneto, no? Scherzi a parte, quindi loro credono invece, al contrario di Shutterstock, che i collaboratori non siano galline dalle uova d'oro così da spupazzare, ma li trattano da collaboratori e hanno una community. Hanno una community di creativi, attualmente hanno 2600 creativi da 80 paesi di tutto il mondo. E quindi se si diventa contributor loro si può accedere a delle discussioni, diciamo un forum tematico dove ci si confronta sulla creatività, su vari aspetti. Mi sembra una buona prospettiva. Dare un'occhiata per vedere le cose è interessante. Quindi ci sono un paio di cose che non sono positive, ok? Io ho fatto delle cose con loro. E sono andate anche bene, mi piace come agenzia, e diciamo che hanno una cosa che non è tanto, tanto bella, che per darti la revisione della foto, cioè semplicemente per dire quando tu carichi la foto, semplicemente per fare la revisione della foto, cioè vuole dire il controllo, il check. Per dirti sì va bene, no, non va bene, passano anche più di 2 settimane, quindi passano anche 20 giorni. Evidentemente hanno poco personale, è un po' lungo come tempo, no? Allora, è una piattaforma nuova, ha una visione secondo me interessante rispetto al lavoro. Quanto si riesce a tirar su con loro? Bah, allora, loro hanno dei prezzi molto buoni, partono dalle piccole a 50 dollari, le grandi a tutta risoluzione possono arrivare anche a 500 e i contributori hanno un rispettabilissimo 50%. Quindi se vendete una foto a 500 dollari, vi prendete i vostri bei 250 dollari, che non è male. Quindi l'unico aspetto negativo è che non è, diciamo, tanto conosciuto, e quindi non ha molto traffico, ma il traffico che comincia a essere di nicchia, per un certo tipo di lavoro, e quindi magari ci vuole molto più tempo per vendere, perché appunto non hanno un grande traffico. Però, secondo me, è il tipo un po' di immagine, cioè il tipo di immagine che vendono loro è molto attuale ed è molto interessante come tipo di mercato. Allora, poi abbiamo Offset, che Offset, come le macchine da stampa si chiama Offset, è stato creato invece da Shutterstock nel 2013. Dà la priorità alle immagini di fascia alta dei fotografi più bravi. Quindi, se tu lavori per Shutterstock e sei molto bravo, vieni notato sicuramente e ti propongono poi di andare su Offset, che Offset è molto diversa da Shutterstock, anche se è dello stesso gruppo. Si rivolge a gente che ha bisogno di immagini molto belle, cioè proprio pazzesche dal punto di vista un po' del risultato complessivo, e che non si preoccupa tanto dei costi. Quindi è un po' simile a Stocksy, ok? Quella di cui ho parlato prima, quella americana. È difficile entrarci, però è una buona agenzia, pur essendo di Shutterstock. Ecco, relativamente a Shutterstock, io devo dire anche un'altra cosa. Shutterstock è notoriamente stato criticato tantissimo per una posizione che ha assunto rispetto ai contributor, una posizione secondo me grave, che è quella di avere stravolto il contratto, perché purtroppo quando si firma un contratto con queste agenzie qua, è un contratto sostanzialmente unilaterale, cioè loro decidono di fare il bello e il cattivo tempo quando e come vogliono, perché se vuoi è così, altrimenti non mi interessa, dicono loro. Di conseguenza, cosa succede? Succede che, l'avevo già detto nella scorsa puntata, a un certo punto hanno stravolto completamente le tabelle dei compensi ai fotografi e gente che ci lavorava da 10 anni, che aveva collezioni enormi, ci ha lavorato tantissimo tempo, si è trovata con un pugno di mosche in mano. Quindi io sono fatto così. Io quando uno si comporta in questo modo ci sto attento, per cui se devo scegliere tra Stocksy e Offset, io scelgo Stocksy sicuramente per fare quel tipo di foto, no? Offrono anche dei pacchetti di 5-10 immagini, però sempre care. Quindi diciamo che sì, può andare bene, ma non per il fatto che sia di proprietà Shutterstock. Questo lo dico senza problemi, è una mia opinione, rimane la mia, e uno ha diritto nel suo podcast di dire la propria opinione, e quindi io sto semplicemente dando un consiglio su dei fatti che sono realmente successi, quindi sto facendo informazione, non sto facendo altro. Poi c'è Pond 5, parliamo di Pond 5. Pond 5 non è un posto per mettere fotografie. È un posto invece molto interessante per quello che sono i filmati, cioè per quello che sono i filmati footage, soprattutto immagini di repertorio. Vendono molto di questo perché? Perché loro sull'editoriale, rispetto ad altri, che nei video, allora nel video vendere l'editoriale diventa un po' più difficile, perché mentre nella foto l'editoriale uno, il fotografo facilmente interviene su delle situazioni tipo marchi, tipo persone di cui non c'è la liberatoria, che magari sono in primissimo piano, eccetera, sfocando anche in post-produzione, eccetera. Sul video, insomma, a meno che uno sia un drago della post-produzione, ma non può neanche però spendere una mattinata per fare un video da vendere su DaVinci Resolve per sfocare le cose, insomma. Quindi per dire che le agenzie in linea generale sull'editoriale, sui video, scartano tantissimo, mentre Pond 5 è di manica larga, accetta tutto. Quindi qua, se uno ha dei filmati, ad esempio, di repertorio, no? Filmati vecchi, così. Io, ad esempio, avevo ereditato dei filmati in 16 mm da una nave su cui ho lavorato da ragazzo. Cioè, la nave è stata mandata al disarmo, cioè è stata fermata perché era vecchia. E sopra c'erano tantissimi filmati di repertorio della nave in 16 mm, di tutti i posti del mondo, perché sta nave faceva il giro del mondo. E io avevo questi filmati in un garage dove abitavo all'epoca. Ora, a un certo punto, io di questi filmati non sapevo più dove metterli, nei vari traslochi, poi sono stato in Spagna, eccetera, quindi ho detto, bah. A un certo punto li ho eliminati, li ho smaltiti. E ho digitalizzato qualcosa, ma non ho digitalizzato tutto. Ecco, se uno ha filmati anche Super 8, vecchi, eccetera, e li trasduce in digitale, ok? Cioè, quindi ne ricava il digitale con. Esistono o dei service che lo fanno, se uno ha pochi filmati può andare in un service a farlo, se uno ne ha tanti può anche acquistare, ci sono delle attrezzature che consentono, si chiama telecinema, in realtà quelli grossi che si usavano una volta, è il concetto del telecinema, quindi c'è sostanzialmente un CCD da una parte con una lente, dall'altra un proiettore, e quindi tira fuori sostanzialmente un digitale dal vostro filmato. Non costano molto questi apparecchietti, ad esempio per i Super 8 si trovano sulle 150-200 euro, cioè robette così si trovano anche su Amazon. Se uno vuole può farsi il business con questa roba qua, perché loro sono proprio un po' specializzati in questo, cioè hanno tantissimo materiale in questo senso qua. E so che c'è gente che si è fatta i soldini in questo modo. Chiaramente il rischio c'è sempre, perché tu stai vendendo una roba editoriale, sì, stai vendendo la roba di un filmato dove magari ci sono persone che magari dopo 30 anni o 40 anni si riconoscono ancora, loro accettano, però poi la responsabilità, attenzione ragazzi, la responsabilità dei diritti di utilizzo, e ne parleremo probabilmente nella prossima puntata o in quella successiva, bisogna fare molta attenzione. Diciamo che loro sono forti sul video. Pond5, se fate video, piuttosto di... Ecco, uno magari può dare l'esclusiva ai stock, ok? Così lavora sia sui stock che su Getty direttamente. Poi i video migliori che produce, magari quelli li mette, non li mette di là su Getty, ma li mette su Pond5, perché Pond5 vende bene e paga decisamente bene. Paga, adesso non so se hanno, mi sembra abbassato al 40% o se ancora il 50%, forse il 50% se gli si dà l'esclusività, il 40% senza esclusività, però i prezzi li puoi fare tu, quindi tu stabilisci il prezzo. Loro ti danno un minimo, però il prezzo lo stabilisci tu e in base a cosa ci metti sopra puoi andare da 15 a 500 dollari, dipende un po' di che cosa, che chiaramente se uno ha un repertorio della seconda guerra mondiale, dico per dire, no, con delle cose molto eclatanti, rare, delle rarità, può chiedere anche di più, anche 1.000 euro, quello che vuole sostanzialmente. Pond5 è interessante proprio per il video, ma soprattutto per il repertorio. Poi vabbè, abbiamo Creative Market, insomma, sono tutte le idee, però più che per lo stock, qui è interessante per la grafica, per il 3D, modelli 3D, robe così. E io direi che diciamo il quadro delle agenzie più interessanti io l'ho dato. Ce ne sono centinaia. Ce ne sono centinaia e uno può anche farsi la propria agenzia di stock. Oggigiorno, voglio dire, con la facilità che c'è anche a maneggiare il web, a costruirsi siti, eccetera, uno può anche crearsi il proprio sito, no? Però, attenzione, perché mi ha scritto anche un ascoltatore proprio su questa cosa, ma secondo te farsi il proprio sito? Sì, farsi il proprio sito significa però, attenzione, farsi il proprio marketing. Allora ci si può mettere alla pari di, come si è visto, agenzie che ho citato che hanno milioni di foto, che investono quotidianamente centinaia di migliaia di euro in pubblicità, che hanno i venditori offline che vanno nelle agenzie, che hanno pubblicità da tutte le parti, che hanno contatti con clienti storici da 30 anni. Come si fa a mettersi in competizione a questo livello qua? Si può eventualmente se si ha una nicchia talmente specifica e talmente ristretta, ok? Per cui quella roba lì ce la posso aver soltanto io. Ok, ecco, in quel senso lì potrebbe anche funzionare, ma se no la vedo veramente difficile. Diverso magari è dire uno che fa fine art, ad esempio, sì, allora però si fa il suo market, cioè fa fine art, deve essere conosciuto per il fatto che faccia fine art e non vende più le foto, ma vende le stampe, vende i quadri, vende le stampe su tela, i canvas e queste cose qua. Detto questo, io direi che la puntata può essere esaurita. Ricordo sempre a tutti che per eventuali domande, per chi non lo sappia, L'email con la quale raggiungermi è redazione@ateneofotografia.it e per il resto io direi ci vediamo la prossima settimana, stesso posto, stesso giorno, stesso posto, stessa ora, intanto divertitevi, mi raccomando, se siete al mare, in montagna, ovunque voi siate, divertitevi e mi raccomando fate i bravi. Alla prossima!